Paradossi. Come l'ultima decisione dei vertici di Meta, la società proprietaria di Facebook e Instagram, di tollerare i discorsi di odio online sulle proprie piattaforme a patto che sia odio antirusso. O come il paradosso, sorprendente e positivo in questo caso, di essere di colpo tutti d'accordo sulla necessità di accogliere chi scappa da una guerra. O quello di condannare Putin che incarcera giornalisti non allineati, ma poi accettare che Julian Assange venga di fatto estradato negli Stati Uniti, dove rischia persino la pena di morte. O ancora il paradosso di mandare a incenerimento 220 milioni di mascherine nuove, ancora incartate, mai usate, solo in Italia. Paradossi, dicevamo, ne parliamo fra poco. Io sono Andrea Di Innocenti, oggi è il 16 marzo 2022 e questa io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata, d'Italia che cambia. Sigla. Allora, sta succedendo questa roba abbastanza strana e pericolosa, perché Meta, come vi anticipavo nel sommario, ovvero la società che è proprietaria di Facebook e di Instagram, permetterà temporaneamente i discorsi di odio online sulle due piattaforme a patto che siano rivolti verso l'invasione russa dell'Ucraina. Ne parla Esquire, che riporta proprio un passaggio del comunicato di Meta che dice: a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina abbiamo temporaneamente concesso forme di espressione politica che normalmente violerebbero le nostre regole, fra cui discorsi violenti come morte agli invasori russi, fra virgolette, continueremo a non consentire appelli alla violenza contro i civili russi, eccetera, eccetera, eccetera. Si legge questo appunto nel testo diffuso dalla società. Quindi c'è anche proprio l'esempio morte agli invasori russi. E oltre a questo, che è un comunicato ufficiale, poi sono trapelate alcune mail interne rivolte ai moderatori, e sono trapelate, ne sono venute in possesso alcuni giornali che le hanno pubblicate, e quindi sostanzialmente da queste mail si capisce che viene esplicitamente detto cosa si può o non si può fare, e quindi la multinazionale permetterà alcuni post che invocano la morte per il presidente russo Vladimir Putin, per il suo omologo bielorusso Alexander Lukashenko, all'interno però non di tutti i paesi, ma solo di paesi come l'Ucraina, la Polonia e la stessa Russia. Questa modifica è temporanea, così viene detto, interviene sulla policy degli hate speech, i discorsi violenti, l'odio online, e riguarderà sia i discorsi diretti alle forze militari russe, sia quelli rivolti alle persone di nazionalità russa, e sarà effettiva in Armenia, Azerbaigian, Estonia, Georgia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Russia, Slovacchia e Ucraina. Inoltre, in una mail, Meta specifica che l'eccezione alle linee guida nei discorsi sui russi varrà con i post, però, dove è chiaro il contesto dell'invasione russa dell'Ucraina. Quindi io non potrò dire odio ai russi, punto, ma dovrò specificare odio ai russi che stanno invadendo l'Ucraina, se no ti bannano. Ok, l'analisi fatta dal giornalista di Esquire, Davide Piacenza, è molto puntuale e fa notare che alcuni punti. Primo punto: Facebook cambia in corsa una delle sue policy su un tema delicatissimo con una nonchalance abbastanza disarmante, creando fra l'altro così un nuovo precedente, completamente arbitrario, nella guerra alla disinformazione o comunque nel contesto dell'informazione online, che avrà senza dubbio conseguenze negative sull'esasperazione e sugli effetti delle conversazioni su internet. Punto B, o punto 2, non mi ricordo se l'ho detto A o 1 prima. Comunque, fatto sta che non sarà facile, sempre afferma il giornalista di Esquire, determinare dove è chiaro che il contesto è l'invasione russa dell'Ucraina e dove non lo è così chiaro. E quindi qui c'è una bella patata bollente nelle mani dei moderatori. E poi c'è il punto C, che forse è il più problematico di tutti, ovvero che se Facebook ha deciso di fare un'eccezione sui post antirussi, in che modo potrà giustificare, ad esempio, di non applicare lo stesso metro a quelli anti-israeliani in Palestina? Perché di fondo sempre la stessa roba stiamo parlando. E chi ci dice che domani invece non decida in totale libertà e arbitrarietà, come ha fatto, di ammettere contenuti che invece discriminano una determinata minoranza o un certo gruppo di persone in base a qualche altro tipo di logica. Nel senso, è un terreno molto scivoloso e decisamente pericoloso e non capisco onestamente perché Facebook abbia deciso di prendere questa direzione. E non lo so, mi sembra tutto abbastanza paradossale e pericoloso che un'azienda possa decidere, quando e contro chi si può esprimere il proprio odio sulla sua piattaforma. Non lo so, c'è qualcosa di, sì, abbastanza inquietante in tutto ciò. Ok, ciò che invece mi sorprende, passando alla seconda notizia del giorno, e in positivo questa volta, è la grande disponibilità del nostro paese, come devo dire di buona parte d'Europa, ad accogliere profughi ucraini, sia fra i politici sia fra i cittadini, perché considerate che si attendono solo in Italia, secondo le stime di Eurostat, almeno 700.000 profughi ucraini in fuga dalla guerra nelle prossime settimane, visto che il nostro paese è il primo paese europeo dopo la Polonia, quindi il secondo paese europeo, per presenza di cittadini ucraini. Quindi è probabile, è plausibile che poi chi fugge dalla guerra venga a, insomma, cercare rifugio e a ricongiungersi anche magari con alcuni suoi parenti. Quindi che siano rispettate le proporzioni con cui si distribuiscono attualmente i cittadini ucraini in Europa anche nei nuovi arrivi. Il governo italiano si sta preparando con una strategia su due fronti: uno è l'accoglienza, l'altro è l'assistenza sanitaria. E questa strategia si fonda a monte sull'attivazione per la prima volta del meccanismo previsto dalla direttiva europea 2001/55, che permette, in caso di massiccio afflusso di sfollati nei paesi dell'Unione Europea, di riconoscere in loro favore la protezione temporanea. E quindi in settimana è previsto un decreto che darà forma, metterà a terra la direttiva e quindi garantirà ai profughi ucraini di soggiornare regolarmente in Italia, di lavorare, di accedere, scusate, alla scuola e ai servizi sanitari e di ricongiungersi ai propri familiari. Ed è un altro tabù che viene infranto. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi di come le situazioni di emergenza abbiano fra i pochi aspetti positivi quello di rendere possibile quello che fino a pochi giorni prima sembrava impossibile, ed è sorprendente che possiamo anche essere tutti d'accordo, e questa cosa lo sta mostrando, sul fatto che quando alcune persone scappano da una guerra è lecito, è bello, è raccomandabile accoglierle e offrire loro un riparo. Perché penso che se ci fosse una guerra nel mio di paese starei molto più sereno, o perlomeno starei un po' più sereno a sapere che fuggendo potrei arrivare da qualche altra parte dove qualcuno mi possa accogliere, offrire dei vestiti, una casa calda e anche solo per un po'. Quindi ecco, teniamola da parte questa sensazione, questo pensiero e ricordiamocelo perché, come abbiamo visto qualche giorno fa, ci sono tante altre guerre nel mondo. Ok, passiamo alla prossima notizia, perché una cosa che invece fatichiamo ancora ad applicare a 360 gradi è l'idea che la libertà di informazione sia qualcosa da tutelare sempre e comunque. E qui veniamo a un altro paradosso un po' meno piacevole, perché da un lato ci scagliamo contro Putin che incarcera i giornalisti, cosa atroce, siamo tutti d'accordo. Al tempo stesso però ci scordiamo che c'è un tizio di nome Julian Assange che è ancora chiuso in carcere in Inghilterra e 2 giorni fa è arrivata un'ulteriore brutta notizia sulla sua vicenda. Perché infatti è stato respinto il ricorso del fondatore di Wikileaks alla Corte Suprema del Regno Unito. E adesso Assange è molto 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 più vicino all'estradizione negli Stati Uniti, dove rischia una pena interminabile, forse addirittura una condanna a morte. Non è forse l'ipotesi più probabile, ma c'è anche questo rischio per aver contribuito a diffondere documenti riservati contenenti anche informazioni su crimini di guerra commesse dalle forze americane in Iraq e in Afghanistan. Dopo il respingimento del ricorso, la consegna agli Stati Uniti, appunto, come vi anticipavo, come ammettono la stessa Wikileaks, sembra quasi una formalità, abbastanza scontata. perché adesso il dossier torna sul tavolo del ministro dell'Interno per il nulla osta definitivo all'estradizione che dovrebbe arrivare entro poche settimane e che è dato appunto per scontato perché il ministro degli interni britannico è Priti Patel, considerato un falco di Boris Johnson, insomma, un Tory duro e puro conservatore e quindi è molto 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 probabile che venga accettata effettivamente l'estradizione. Ed è paradossale perché appunto parliamo di una persona che il cui crimine di fatto è stato svelare i crimini degli altri e che quindi dovrebbe essere tutelata dalla legge, non condannata. Va bene, passiamo all'ultima notizia del giorno, perché riporta il Post che entro la fine di marzo saranno bruciate tutte le mascherine comprate nel 2020 dalla struttura commissariale per l'emergenza coronavirus e mai richieste dalle regioni e da altre istituzioni. Sono per lo più mascherine fatte di tessuto con una scarsa capacità di filtrare l'aria e non sono certificate. Sono tantissime perché il numero più o meno esatto è 218 milioni e 500 mila mascherine solo in Italia, più o meno 4 mascherine a testa. E non sono mai state aperte, sono ancora custodite in grandi scatole, imballate quindi all'interno di depositi delle regioni del nord e del centro. E dopo aver cercato invano di venderle, la struttura commissariale guidata attualmente da Francesco Figliuolo ha pubblicato un bando per commissionare l'impegnativo e costoso smaltimento delle mascherine, appunto. Ora, come mai abbiamo tutte queste mascherine inutilizzate e inutilizzabili? Le mascherine in realtà sono state comprate durante la gestione precedente della pandemia da parte di Domenico Arcuri, che poi è stato sostituito dal generale Figliuolo nel marzo 2021, e Arcuri nei primi mesi dell'epidemia, per far fronte alla carenza di mascherine che ai tempi erano praticamente introvabili, ne aveva acquistate un po' a casaccio da varie parti del mondo, soprattutto dalla Cina, di fatto però comprando mascherine di scarsa qualità, che poi dopo che sono iniziate ad essere prodotte in maggiore quantità, si sono rivelate di fatto inutilizzabili, erano scomode, non filtravano l'aria, quindi erano anche praticamente inutili e non sono comunque adeguate attualmente alle norme in corso, quindi sono inutilizzabili e quindi fondamentalmente adesso saranno mandate all'incenerimento, il che appunto anche qui è abbastanza paradossale e anche qui probabilmente si potevano trovare soluzioni diverse, soluzioni insomma più durature, riutilizzabili. Con un costo magari leggermente superiore, ma con una durata altrettanto superiore, o si poteva sicuramente fare qualcosa di meglio. Detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento domani con una nuova puntata di Omega. Segno sempre a partire dalle 8 sui canali YouTube, Spreaker e Spotify di Italia che Cambia, nonché sulla pagina rassegna stampa di italiachecambia.org. E come giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.